Iniziamo il capitolo 11 del Vangelo di Giovanni, i versetti da 1 a 16. Era allora malato un certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria e di Marta, sua sorella. Maria era quella che aveva cosparso di olio profumato il Signore e gli aveva asciugato i piedi con i suoi capelli. Suo fratello Lazzaro era malato. Le sorelle mandarono dunque a dirgli: «Signore, ecco, il tuo amico è malato». All'udire questo Gesù disse: «Questa malattia non è per la morte, ma per la gloria di Dio, perché per essa il Figlio di Dio venga glorificato». Gesù voleva molto bene a Marta, a sua sorella e a Lazzaro. Quando ebbe dunque sentito che era malato, si trattenne 2 giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: «Andiamo di nuovo in Giudea». I discepoli gli dissero: «Rabbì, poco fa i giudei cercavano di lapidarti, e tu ci vai di nuovo?» Gesù rispose: «Non sono forse 12 le ore del giorno? Se uno cammina di giorno non inciampa, perché vede la luce di questo mondo, ma se invece cammina di notte inciampa, perché gli manca la luce». Così parlò, e poi soggiunse loro: «Il nostro amico Lazzaro si è addormentato, ma io vado a svegliarlo». Gli dissero allora i discepoli: «Signore, se si è addormentato guarirà». Gesù parlava della morte di lui. Essi invece pensarono che si riferisse al riposo del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: «Lazzaro è morto, e io sono contento per voi di non essere stato là, perché voi crediate. Ossù, andiamo da lui». Allora Tommaso, chiamato Didimo, disse ai condiscepoli: «Andiamo anche noi a morire con lui». Gesù si è ritirato, fuggito al di là del Giordano, quindi ha attraversato tutto il deserto, e al di là del Giordano si trova là dove stava Giovanni a battezzare. E sappiamo dal primo capitolo di questo Vangelo che quel luogo si chiamava Betania, come quest'altro villaggio dove adesso Gesù viene chiamato. E Betania può voler dire, almeno secondo qualcuno, vuol dire casa del povero, e secondo qualche altro casa dell'obbedienza. Quindi sono tutti luoghi, il luogo dove abita Gesù, il luogo dove Gesù ha gli amici, porta questo nome: casa del povero o casa dell'obbedienza. Anche i nomi hanno il loro significato. Era allora malato un certo Lazzaro di Betania. Anche Lazzaro ha un significato, adesso non me lo ricordo, purtroppo non me lo sono scritto. Comunque un nome che ha a che fare con Dio, anche questo. Era malato, e Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria e di Marta, sua sorella. Qui comincia, quindi i primi versetti di questo capitolo fanno la presentazione del luogo e delle persone e della relativa parentela tra queste persone. Maria era quella che aveva cosparso di olio profumato il Signore. Non è ancora raccontato, lo racconterà l'Evangelista nel capitolo seguente, alla fine di questo episodio. Ma si vede che qui l'Evangelista parla ai suoi ascoltatori, che sanno già i fatti. Aveva cosparso di olio profumato il Signore. E non dice i piedi del Signore, ma il Signore. e gli aveva asciugato i piedi coi suoi capelli. Suo fratello Lazzaro era malato. Le sorelle mandarono dunque a dirgli: Signore, ecco, il tuo amico è malato. È abbastanza significativo il ripetersi di questa parola, malato, malato, più volte. Perché? Perché questa parola ritorna spesso, credo anche sulla bocca degli uomini, sulla nostra bocca, perché ogni uomo porta in sé la malattia che lo porta alla morte. Tutti morirete, diceva quel predicatore, forse anch'io. Tutti quindi abbiamo già dentro di noi questa prospettiva di morire, è una malattia. Le sorelle mandarono a dirgli: Signore, ecco, il tuo amico è malato. Mandare a dire a Gesù che si trova al di là del Giordano, mandargli a dire qualcosa non è molto semplice, anche se loro sapevano il luogo del nascondiglio di Gesù, perché bisogna attraversare tutto il deserto, quindi è almeno una giornata di cammino, se non di più. Quindi la malattia di Lazzaro deve essere abbastanza seria, se li mandano qualcuno per avvisarlo di questo. Le sorelle poi usano due parole che sono importanti: chiamano Gesù Signore, lo chiamano Signore. Quindi gli danno il titolo della fede. Bisogna aver già fede in Gesù per dirgli Signore, perché è la parola che si riferisce a Dio. Il tuo amico, o meglio si potrebbe tradurre anche semplicemente colui che tu ami. Per dire questa parola, colui che tu ami, usano un termine, almeno nel greco l'evangelista usa il termine che si addice all'amicizia umana, all'amicizia proprio, tradotto anche giusto, quindi il tuo amico, e colui che tu ami. Quindi dentro questa domanda c'è un po' come la sollecitazione a Gesù: guarda che tu lo ami, questo qui, gli sei amico, quindi per amicizia devi agire. Non glielo dicono chiaramente, ma glielo fanno sottintendere con questa parola: colui che tu ami è malato. Quindi tu, in virtù della tua amicizia, per far vedere la tua amicizia, la realtà di questo rapporto di amicizia che tu hai, il tuo amico è malato. Noi non troviamo per niente strano questo modo, perché anche noi tante volte chiediamo agli uomini di agire nei nostri confronti per amicizia, perché sei mio amico, oppure perché benefattore. Insomma, troviamo i motivi in noi stessi per chiedere qualche cosa agli altri. All'udire questo, Gesù disse: questa malattia non è per la morte, ma per la gloria di Dio, perché per essa il Figlio di Dio venga glorificato. Ecco come risponde Gesù. Gesù non risponde mettendo al primo posto l'amicizia con l'uomo, ma Gesù tiene al primo posto il Padre. Gesù quindi non fa nulla per motivi che siano al di fuori di quello che gli chiede il Padre. Gesù ha davanti a sé il Padre e agisce sempre in obbedienza a Lui, e quindi vede tutte le cose dentro questa luce. Vede quindi il significato proprio perché vede tutto e mette tutto sotto la luce della presenza e della gloria di Dio, della gloria del Padre, vede il significato e il significato positivo di tutto, anche della malattia e anche della morte. Questa infermità non è per la morte. Quindi qui Gesù allude che Lazzaro morirà, però questa malattia non è perché la morte possa far sfoggio del suo dominio sugli uomini, ma per la gloria di Dio, perché Dio possa manifestare tutta la sua potenza d'amore, tutta la sua bontà per gli uomini. E perché per mezzo di essa, cioè per mezzo della gloria di Dio, sia glorificato il Figlio dell'uomo. Qual è la gloria del Figlio dell'uomo? La gloria del Figlio dell'uomo è la croce e la risurrezione. La gloria di Dio che si manifesterà nella risurrezione di Lazzaro sarà il motivo per cui Gesù verrà condannato a morte ufficialmente dal Sinedrio. Lo vedremo continuando la lettura del Vangelo nei prossimi incontri. Quindi per mezzo della gloria di Dio che si manifesta non nella guarigione ma nella risurrezione di Lazzaro, per mezzo di quella gloria di Dio sarà glorificato il Figlio dell'uomo, sarà decisa la sua morte e di conseguenza la sua risurrezione, da parte degli uomini la sua morte, da parte di Dio la sua risurrezione. E poi continua: Gesù voleva molto bene a Marta, a sua sorella e a Lazzaro. Qui però è usata un'altra parola, non quella di prima, che avevano usato le sorelle per mandarli a dire, gli aveva mandato a dire il tuo amico, colui che tu, di cui sei amico. Qui di per sé nel testo greco c'è una parola: Gesù amava molto, e per amare qui è usato un altro termine che esprime l'amore di Dio. Esprime, in greco è agape, esprime non l'amicizia che c'è tra uomini, ma l'amore operoso del Padre. Quindi se Gesù ama qualcuno, lo ama con l'amore di Dio, col cuore di Dio, lo guarda con gli occhi di Dio, del Padre. È un amore pronto a dare la vita. Un amore gratuito, non un amore di ricompensa, di restituzione di un'amicizia ricevuta, ma è un amore gratuito che comporta la dimenticanza di sé. E lo vedremo dopo, che Gesù dimentica proprio se stesso e offre la vita per andare da questo suo amico, diciamo, se vogliamo usare ancora le parole delle sorelle. Ma per lui è più che un amico, è uno da amare col cuore del Padre. Quindi Gesù amava Marta, sua sorella e a Lazzaro. Aveva verso di loro non soltanto, non aveva amicizia, come intendiamo noi, tra uomini, ma aveva quell'amore gratuito e pieno di Dio che fa sì che siamo pronti a dare la vita. Quando ebbe dunque sentito che era malato, si trattenne 2 giorni nel luogo dove si trovava. Si ferma, rimane lì, non agisce, non risponde alla sollecitazione, perché forse per non dar motivo di pensare che lui agisce per amicizia, che corre dove l'amico lo chiama. No, lui ubbidisce al Padre. E come il Padre, quindi Gesù attende. Anche del Padre è scritto nei profeti che agisce il terzo giorno. Dopo 2 giorni ci farà risorgere, diceva il profeta Osea. Quindi Gesù attende, perché lui è il figlio che agisce come il padre, così rischia anche di apparire freddo, di non essere amico. Rischia, o forse fa apposta, perché per lasciar capire che lui non, per lui non hanno valore i rapporti umani come hanno valore tra noi, ma che per lui l'unico a cui egli ubbidisce è il padre. Poi disse ai discepoli: andiamo di nuovo in Giudea, erano appena scappati da poco tempo, perlomeno andiamo, non dice vado in Giudea, ma andiamo. Cioè Gesù vuole coinvolgere anche i suoi discepoli formano ormai un tutt'uno con lui, gli sono stati dati dal Padre, nessuno li rapirà dalla sua mano perché sono le sue pecore, quindi può dire lui che è il pastore, può dire andiamo, non lascia il gregge da solo. Andiamo di nuovo in Giudea, quindi vuol coinvolgere i suoi discepoli, i quali non si lasciano coinvolgere così facilmente. Gli dissero: Rabbì, poco fa i giudei cercavano di lapidarti, di ucciderti, e tu ci vai di nuovo? Ti metti proprio nel pericolo? Essi temono il pericolo per Gesù, non hanno proprio nessuna intenzione di andare con lui. Tu ci vai di nuovo, non dicono tu ci porti di nuovo là, o andiamo di nuovo là, tu ci vai di nuovo. Cioè non sono disposti a lasciarsi portare da Gesù nel pericolo. Lui è il pastore che offre la vita, i discepoli non ancora, non sono ancora pronti a questo. Temono per Gesù, non temono per sé, perché si sono già esclusi da questo viaggio. Tu ci vai di nuovo. Qui sentiamo che anche i discepoli chiamano Gesù Rabbì, non lo chiamano Signore, come l'aveva chiamato le sorelle di Lazzaro. Quindi la fede che hanno questi discepoli non è ancora piena, non è ancora così piena come quella delle sorelle. Hanno paura i discepoli, manca nel loro cuore la fede, e anche la parola che adoperano verso Gesù esprime questa mancanza di fede, non è ancora piena, non lo ritengono all'altezza di Dio, lo chiamano Rabbì semplicemente. Essi pensano a se stessi, mentre Gesù il pastore non pensa a se stesso, lui è colui che ama. Essi sono capaci solo di essere amici. Gesù rispose, la risposta di Gesù potrebbe sembrare un po' enigmatica, ma deve essere stata abbastanza facile per i suoi discepoli. Non sono forse 12 le ore del giorno? Se uno cammina di giorno non inciampa, perché vede la luce di questo mondo, quasi come un proverbio, se uno cammina di giorno ci vede, quindi non deve aver paura di nulla. Cosa avrà voluto dire Gesù? Probabilmente era già un'altra volta anche parlato in questi termini, la sua vita è nelle mani del Padre, quindi finché il Padre non decide non può succedere nulla di male, quindi andiamo, non si può inciampare per sé. Per i discepoli è lui, è Gesù la luce del mondo, quindi finché c'è lui essi non devono aver paura. Non sono forse 12 le ore del giorno, quindi finché non sono terminate le ore, finché non è giunta la sua ora, non deve aver paura di nessuno. Se uno cammina di giorno non inciampa, perché vede la luce di questo mondo. Queste parole sono parole di sicurezza per se stesso. Gesù è sicuro di essere nelle mani del Padre e la sua ora è nelle mani del Padre. Quindi, prima che non arrivi l'ultima ora, la sua ultima ora, gli uomini non possono fargli nulla. E per i discepoli è lui la luce e quindi a camminare con lui non devono aver paura. Ma se invece uno cammina di notte, inciampa, perché gli manca la luce. Se uno, qui non dice se io, ma se uno, perché Gesù non cammina mai di notte. Sono i discepoli, casomai, che possono camminare di notte, cioè possono camminare da soli, senza la luce, senza Gesù. Ricordate cosa dirà poi l'Evangelista di Giuda? Quando Giuda uscì, era notte. Ecco colui che cammina di notte, quello inciampa. Perché cammina senza Gesù. E quell'uno stava lì che sentiva queste parole, Giuda. E probabilmente già nel suo cuore lui camminava con dei propri progetti, non più con Gesù. Anche se fisicamente gli andava dietro o stava con lui. Era notte quando Giuda uscì dalla cena, dalla compagnia degli altri con Gesù. Se uno cammina di notte inciampa perché gli manca la luce. Dovete pensare questo camminare di notte, le notti di allora dove non c'erano i lampioni con la luce elettrica accesa. Quindi era facile se c'è un sasso inciampare o un muretto cascar giù o un gradino non vederlo. Così parlò e poi aggiunse loro, soggiunse, il nostro amico Lazzaro si è addormentato, ma io vado a svegliarlo. Qui chiama Lazzaro nostro amico. Gesù si sente, non sente i suoi discepoli come staccati, non dice il mio amico Lazzaro. È nostro, è l'amico della comunità, amico di tutti noi, uno che ci vuol bene, uno che fa parte, quindi probabilmente è un modo di parlare questo che indica che Lazzaro era uno dei discepoli di Gesù, membro della comunità, così come le sue sorelle. Il nostro amico, forse Gesù vuole anche sollecitare nei suoi discepoli il desiderio di prepararsi anche loro a dar la vita, a mettersi nel pericolo per l'amico. Il nostro amico, Lazzaro, dorme o si è addormentato. La parola dormire o addormentarsi, sia nel greco che nell'ebraico, è un termine che viene adoperato per dire morire, ma nella loro mentalità di fede il morire non esiste. Già nella Bibbia si diceva il tale si è andato a coricarsi coi padri. Quindi non è un morire nel senso di non si è andato a coricarsi coi padri. Questo era il linguaggio. Quindi Gesù adopera questo stesso linguaggio biblico. Si è addormentato, ma io vado a svegliarlo. Qui sì, Gesù adopera il singolare, io vado a svegliarlo. Non sono i discepoli non hanno questa capacità, ma lui sì, io vado a svegliarlo. Gesù è pronto anche ad andare da solo. I discepoli hanno manifestato il desiderio di restare lì dove sono. Gesù è il pastore che dà la vita per le pecore. Quindi è pronto ad andare anche da solo, anche senza di loro. Io vado a svegliarlo. Gli dissero i discepoli, Signore, se sei addormentato, guarirà, si salverà. Sono preoccupati soltanto per la vita fisica, per la vita di questo mondo, così come altre volte quando Gesù parlava di pane e si pensavano solo al pane da mangiare, mentre Gesù pensava a un altro pane quello della vita divina, della vita eterna. Quindi nasce qui un equivoco. Gesù ha parlato di sonno e essi non pensano ad altro che al sonno normale, quindi un ammalato che finalmente si addormenta è segno che sta meglio. Gesù parlava della morte di lui, essi invece pensarono che si riferisse al riposo del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente, con franchezza, Lazzaro è morto. Dà la notizia così cruda come altrimenti non capivano nulla. Ma ecco la novità, quello che dice Gesù, sempre in sintonia con quanto aveva detto all'inizio la notizia della malattia. Io mi rallegro per voi, sono contento per voi di non essere stato là, perché voi crediate. I suoi discepoli sono ancora increduli, sono ancora pagani. Gesù unisce quindi queste due parole, morte e gioia. Lazzaro è morto, io mi rallegro. Gesù è contento, non della morte, di non essere stato lì. Se fosse stato là presente, cosa avrebbe fatto Gesù? Quello che tutti si aspettavano. L'avrebbe guarito. Avrebbe guarito un ammalato, impedito che morisse. E di questi segni Gesù ne aveva compiuti altri ormai, ma i suoi discepoli sono arrivati a credere, ma non fino al punto da impegnare la propria vita, da dire mi offro anch'io, faccio tutto quello che tu fai, di farti, resistono ancora a quello che Gesù vuol fare. Non sono ancora credenti, prende la propria vita, quindi non sono ancora pronti. Se Gesù quindi avesse guarito Lazzaro, come ha guarito tanti altri, la fede dei suoi discepoli sarebbe rimasta sullo stesso livello di prima. Avrebbero creduto che Gesù è un taumaturgo, niente di più. Non sarebbero stati sollecitati a offrire la vita, a mettersi in pericolo con lui. Gesù vuole che credano, cioè vuole che la loro fede si sviluppi ancora, vada avanti, giunga alla pienezza e alla pienezza dell'amore, del dare la vita. Perché crediate? Quindi Gesù è contento della morte di Lazzaro. È contento di non essere stato là, così Lazzaro è morto. Così i suoi discepoli possono vedere chi è Gesù. E lo dirà, vedremo domani, io sono la risurrezione e la vita. E finora non lo credono ancora, non lo sanno, non lo vogliono credere, perché tengono alla propria vita, non credono che è Gesù la vita. Quindi Gesù è contento di non essere stato là, in vista della fede dei discepoli. Ecco ciò che preme a Gesù. A Gesù non preme né la salute, né la morte, né la malattia, gli preme la fede dei suoi discepoli. E una fede piena, completa, quella che porta a offrire la vita per metterla nelle mani del Padre, il quale dà la vita. Gli altri miracoli non sono stati sufficienti per suscitare una fede così. Questo può diventare un segno per i suoi discepoli, un segno che potrà far accettare la morte di Gesù, perché Gesù è incamminato verso la sua gloria, che è essere innalzato. Quindi quando Gesù morirà, i discepoli devono essere pronti a vedere la sua morte non come una sconfitta, ma come la vittoria dell'amore, come un'offerta della vita. Gesù è colui e sempre colui che dà la vita per le pecore, per l'amico, e la riprende di nuovo. Lazzaro è morto e io sono contento per voi di non essere stato là, perché voi crediate. Orsù, andiamo da lui. Sono state le sorelle a chiamarlo, non dice andiamo da loro, dalle sorelle, andiamo da lui, da Lazzaro, come se Lazzaro fosse vivo, per Gesù dorme. Andiamo. Quindi Gesù, questo momento, ordina ai suoi discepoli, è il Signore, andiamo, e li tira dietro anche loro, anche se ci vanno malvolentieri. Devono essere testimoni, devono vedere qualcosa per poter credere, per aumentare, non aumentare nel senso di conservare la stessa fede un po' più grande, ma di approfondire la loro fede. Allora Tommaso, chiamato Didimo, disse ai condiscepoli: andiamo anche noi a morire con lui. Tommaso fa un atto di coraggio, è il primo. Non è neanche Pietro stavolta, è Tommaso. Un atto di coraggio, andiamo anche noi a morire con lui. Però cosa c'è in questa parola di Tommaso? Andiamo a morire con lui, è sicuro che i giudei lo faranno fuori e quindi anche lui si dispone a subire la sorte del maestro. Ma una cosa c'è che stona: Gesù non va a morire, Gesù va a offrire la vita, e Tommaso questo non l'ha ancora capito, lo dovrà ancora capire, e lo capirà dopo la risurrezione, addirittura ultimo dei dodici, degli undici. Lui, che sembra il più disposto qui a morire, non capisce che non è morire, che non è una fine alla quale vanno incontro, ma è la vita di Dio alla quale Gesù va incontro, la vita dell'amore, del donare la vita, dell'offrirsi. Ecco, anche questo brano faccio come i soliti, come gli altri brani, lo rileggete alcune volte, vi fermate con qualche frase, preferite le parole uscite dalla bocca di Gesù e ripetetevele 50-100 volte con calma, poi passate a un'altra parola e soprattutto vedete questo grande desiderio di Gesù che ci sia fede nei suoi discepoli, ma non quella fede a buon mercato per la quale si può dire sì, Gesù è un grande, Gesù è un taumaturgo, è un profeta, Gesù è figlio di Dio anche, ma quella fede che porta a dire Gesù tu offri la vita, la offro anch'io con te. Gesù, tu non agisci per amicizia umana, tu agisci ubbidendo al Padre, faccio anch'io come te. Non do quindi più importanza alle mie amicizie, ma do importanza all'amore del Padre che è in me. Non ho paura per me stesso perché cammino con te che sei la luce del giorno, quindi non inciamperò, anche se incontro la morte, questa morte non sarà una perdizione per me, perché cammino alla luce del giorno, perché ci sei tu con me. E poi anche di fronte alla nostra morte ci mettiamo con questo spirito, è un addormentarsi, è un riposo nelle mani del Padre, dalle quali nessuno può strappare mai nulla, come aveva detto poco prima il Signore. Quindi, accogliendo questa parola, vedrete come nascerà nel vostro cuore tanta fiducia e gioia. anche la gioia di fronte alla morte, come quella che ha avuto Gesù di fronte alla morte di Lazzaro. Perché sia la malattia che la morte, la nostra morte, dei discepoli del Signore, non è per glorificare la morte, cioè per creare disperazione nei cuori dell'uomo, ma è per la gloria di Dio. Sia lodato Gesù Cristo.
Grazie.